Buongiorno, siamo al sabato della Biennale, spero che vi stiate divertendo, che stia piacendo questa edizione 2022. Mentre sto parlando stanno arrivando ancora un pochino di persone, vi ringrazio di essere qua di sabato mattina per incontrare Helga Novotny. Noi abbiamo il ricordo del 2007 ancora stampato nella mente, no, non sto pensando alla crisi finanziaria che ha portato alla Lehman e nemmeno alla presentazione dell'iPhone. No, nel 2007 la cosa importante che è successa è stata la fondazione dell'ERC, dello European Research Council, che è stato fondato con Helga Novotny presidente. Ha cambiato il modo di finanziare la ricerca in Europa con una logica che non era legata a forme strumentali della ricerca, ma la curiosità, la capacità di tirar fuori le idee degli scienziati, dei ricercatori europei. Da allora sono successe un sacco di cose grazie allo ERC e ha cambiato non soltanto le possibilità dei ricercatori di portare avanti le loro idee, ma anche l'idea di scienza in Europa, un'idea secondo la quale, insomma, la scienza è di per sé un valore, indipendentemente poi dalle sue chiarissime e importantissime conseguenze e ricadute, come si suol dire. Helga Novotny ha scritto molti libri, è una persona che studia la scienza da un punto di vista umano, dal punto di vista delle scienze sociali, è perfettamente adeguata allo spirito della Biennale, dove, come sappiamo, il motto è tecnologia è umanità, oppure è umanità, insomma ditela come volete, ma fondamentalmente questo rapporto tra la tecnologia e l'umanità, la scienza e l'evoluzione della società. La tecnologia non è una realtà separata, la tecnologia è l'umanità. E questa tecnologia della quale parliamo oggi, l'intelligenza artificiale cosiddetta, ha delle conseguenze che non sono soltanto tecniche, non sono soltanto economiche, sono anche puramente culturali. E di questo ci parla perché la sua ultima ricerca si è condensata in un libro che in inglese suona in AI We Trust. E chi ha mai visto, insomma, quelli vecchi si ricorderanno che sui dollari c'è scritto In God We Trust, questo è In AI We Trust. Poi in italiano è stata tradotta con, diciamo, un piglio più teologico, Le macchine di Dio. Perché le macchine di Dio? Che cosa fanno queste, la macchina di Dio, questa AI, che cosa fa alla nostra umanità? È quello che ci racconterà Helga Novotny alla fine della sua lezione. Avremo modo di fare un po' di dialogo, di domande e vi auguro una buona lezione. Helga Novotny.
Good morning also.
Buongiorno, anche da parte mia parlerò in inglese, come è stato detto. È la prima volta che vengo alla Biennale e ieri ho potuto girare e ascoltare una parte delle discussioni. Mi è piaciuto moltissimo lo spirito che c'è nella Biennale, perché siamo arrivati ad un punto dello sviluppo della scienza in cui è importante portare insieme le scienze naturali, sociali e le tecnologie. E questo succede anche al Politecnico e deve succedere anche in altri istituti. Mi piace moltissimo questo spirito, grazie moltissimo Luca per questa introduzione molto gentile e generosa, e adesso cercherò di vedere questo, di spiegare il modo in cui i titoli sono spiegati. Ci dice che la traduzione automatica, quella di Google, è ancora ben lungi da comprendere quelle che sono le differenze culturali, e tutte le traduzioni automatiche hanno questo problema del non afferrare l'ambivalenza. Quindi vorrei iniziare di dire che quando parliamo dell'intelligenza artificiale o quando usiamo le parole tipo machine learning, deep learning, dobbiamo vedere qualche cosa di nuovo, cioè che si dà un compito ad un'intelligenza artificiale e mentre lavora con i dati, è un compito molto semplice, per esempio i dati aggiuntivi che gli vengono dati, è in grado anche di apprendere qualcosa di nuovo che emerge. Ciò significa che noi dobbiamo occuparci di un bersaglio che si muove molto rapidamente e le conoscenze di ieri sono quelle che non serviranno o saranno lasciate a lato, sostituite dalle conoscenze del domani. C'è questa accelerazione nello sviluppo di queste tecnologie. Queste, potete vedere, è un quadro di molti dei quadri che avrei potuto scegliere e che è naturalmente famoso e ha dei modelli linguistici molto chiari. Questi sono dei modelli che lavorano naturalmente con gli algoritmi, che si basano su una quantità di dati che possono essere testi, immagini o ambedue. E questa viene preso anche da uno di questi modelli, ci sono altri modelli, e ciò che vi permette di fare è di prendere un quadro quale quello a sinistra, quello di famoso di Vermeer, la ragazza con l'orecchino di perle che potete vedere, e che se andate in Olanda potete vedere dal vero, e di dire alla macchina di contestualizzare questo quadro all'interno della cucina così come sarebbe stato, ma si può anche dire mettete la ragazza in una casa moderna, oppure datele un compagno o una compagna di quegli anni. Questo solleva naturalmente una serie di domande. È arte questo o è semplicemente un'imitazione con variazione? E queste sono i tipi di domande che ci accompagnano ad ogni nuovo passo dello sviluppo di questa tecnologia. Gli esseri umani non si vedono qua, ma per poter fare questo è necessario un essere umano. L'essere umano deve fare qualcosa che nel linguaggio tecnico si chiama prompting. Questo vuol dire che dovete mettere la macchina in una situazione in cui sa che cos'è che deve cercare, quali oggetti, per esempio dovete dire cucina, XVII secolo, oppure dovete dire pentole o quello che sia. A questo punto ci sono delle varie prove e a questo punto sceglierete voi quello che va. E illustrerà anche quello che noi chiamiamo l'efficienza irragionevole di questo metodo, cioè fa queste cose ma non capisce quello che fa, e questo ci ricorda ancora una volta quando noi ci occupiamo di queste cose straordinarie che ci sono, che le macchine sono in grado di fare, diciamo sono intelligenti. No, in realtà non è intelligenza nel senso degli esseri umani, è un modo molto efficiente di lavorare con i dati, di fare quello per cui è richiesto, ma non capire quello che si fa. Lavorare con la tecnologia solleva una serie di domande che da parecchio tempo ci poniamo. Una delle domande, naturalmente, è se ci fidiamo della tecnologia, essendo qua al Politecnico. Vorrei ricordarvi, me l'hanno ricordare quando mi hanno fatto vedere la data del Politecnico, che coincide con l'ondata di simili politecnici e che sono stati nello stesso periodo, cioè quando ho visto la data di fondazione del Politecnico di Torino, lo stesso più o meno del mio di Zurigo, ma anche a Vienna e anche a Berlino, sul periodo in cui si fondarono i politecnici, e la fiducia nella tecnologia era allora la base dell'ingegneria e l'ingegneria era la base della industrializzazione delle nostre società. Si stava a questo punto, a quell'epoca, l'industrializzazione avanzava a rapidi passi e gli ingegneri imparano quindi che noi dobbiamo fidarci della tecnologia perché evita gli errori e deve essere mantenuta, una macchina deve essere anche, non solo deve avere manutenzione, ma deve essere anche migliorata e gli ingegneri imparano questo, ma con questo arriva anche l'idea che noi esseri umani siamo i padroni della tecnologia, siamo coloro che l'hanno inventata e quindi deve fare quello che noi vogliamo che faccia. Ma questa viene messa in discussione come affermazione, ripetutamente messa in discussione, e quello a cui vorrei attrarre la vostra attenzione è perché noi ci fidiamo della tecnologia. La risposta è che normalmente o solitamente funziona. E questo è il potere della tecnologia, e che è in grado di funzionare. Anche se si rompe, anche se ci sono problemi, noi dobbiamo aver fiducia del fatto che è in grado di può essere riparata, che si merita la nostra fiducia. Rispetto alla fiducia che noi abbiamo in altri esseri viventi, esseri umani o nelle istituzioni, se vi fidate di un amico, di un'amica, un buon amico, una buona amica, e questa persona promette qualche cosa che è molto importante per voi e poi non mantiene la sua promessa, a quel punto avete una reazione forte, è una questione molto grave, questo, si perde la fiducia in questa persona e quindi questo può causare anche una rottura dell'amicizia. Se poi nel caso dell'istituzione tutti i dati che abbiamo ci dicono che la fiducia in particolare nelle istituzioni politiche sta diminuendo in tutti i paesi d'Europa e le persone a quel punto si rivolgono ad altro. Ci sono delle persone che per esempio entrano in una di quelle bolle che per esempio sostiene le teorie della cospirazione o si arrabbiano molto e votano per esempio per i partiti populisti. Questo è il modo in cui la fiducia nell'istituzione si perde e come viene tradotto in comportamenti. E poi vediamo che noi viviamo in società molto complesse. Tali complessità ci spinge verso una maggior fiducia nella tecnologia. Sono delle scatole nere e noi ci fidiamo di loro. Per esempio, se sia una centrale nucleare o una rete elettrica, noi dobbiamo fidarci di queste strutture, ma nel contempo la fiducia delle istituzioni politiche diminuisce. Purtuttavia noi ci aggrappiamo a questa fiducia, vogliamo essere in controllo e molto spesso abbiamo anche questa necessità non è soddisfatta. Per esempio ci sono una serie di problemi che non sono quelle che ci permettono di continuare a fidarci della. Per esempio Susanna Zuboff ha scritto questo libro ormai un classico sul capitalismo della sorveglianza, in cui dimostra in dettaglio come le aziende stiano utilizzando l'informazione che noi diamo volontariamente per fiducia e come questo ci aiuta a controllarci e fino al punto in cui molte persone hanno l'idea che l'intelligenza artificiale mi conosce meglio di quanto non mi conosca io, perché conosce le nostre preferenze, le nostre emozioni, lo stato fisico, per esempio le Fitbands ci dicono come va la nostra salute, eccetera. Questo è un problema perché noi d'altro campo vogliamo la privacy e quindi per esempio durante la pandemia la privacy è diventato un grosso problema, quindi dopo alcuni problemi iniziali c'è stato un livello di tracciamento delle persone e non è stata adottata perché le persone avevano paura che una volta che il governo avesse avuto un'app che permetteva di tracciare l'avrebbe tenuta. Quindi questo è uno dei problemi che abbiamo e che dobbiamo affrontare. Un altro problema che abbiamo ha a che fare con il modo in cui i social media, i social stanno erodendo il dibattito pubblico. Ed un altro aspetto è quello della inuguaglianza crescente all'interno della società e ben di più del quello che viene chiamato il digital divide, ossia lo iato che c'è tra le persone che hanno la possibilità di utilizzare il digitale e quello di no, è ben di più. Queste enorme concentrazioni di potere economico che abbiamo oggigiorno si traducono in potere politico e sociale. Quindi queste sono alcune delle questioni che dobbiamo affrontare e hanno a che fare con la domanda chi controlla che cosa e l'illusione del controllo. Quindi adesso cerchiamo di fare un passo indietro e porci la domanda come siamo arrivati a questo punto. E c'è una risposta a breve e una risposta a lungo termine. La risposta a breve è assai semplice ed è quella della convergenza di diversi ceppi che si sono fusi. Abbiamo una potenza di calcolo enorme. I computer sono molto più piccoli di un tempo, ma sono molto più potenti. Abbiamo accesso e la disponibilità di una quantità enorme di dati fino al punto in cui le persone cominciano a preoccuparsi che cosa faremo in futuro con questa enorme quantità di dati che può essere immagazzinate e poi, e il terzo punto sono naturalmente gli algoritmi che diventano molto sofisticati e le infrastrutture che sono necessarie e che utilizzano molta energia, tempo in tempi di crisi energetica, anche questa energia diventa un problema. Questo è a breve termine, non è semplicemente un ceppo o un aspetto, ma sono tanti aspetti che si intrecciano tra di loro. E poi c'è la risposta del problema a lungo termine. Fernand Braudel, lo storico, è quello che ha parlato della longue durée, cioè del bisogno di guardare con profondità, nella profondità della storia. E un modo per affrontare questo problema è di volgere lo sguardo indietro nella storia e di cercare anche di vedere contemporaneamente il futuro. Tornando indietro nella storia, non è necessario andare molto lontano, basta andare la metà del secolo scorso, verso il 1936, e il famoso paper che ha messo le basi matematiche di quello che c'era adesso. Poi c'è stato il progetto Manhattan, Neumann che ha applicato le teorie anche di Einstein, e quindi naturalmente c'erano molti calcoli che andavano fatti e in quell'epoca la parola calcolatore era utilizzare per le persone e la maggior parte delle persone che calcolavano erano donne che si ricordavano del calcolo matematico che era necessario per poter costruire la bomba atomica. Poi naturalmente sono arrivati anche i computer e questa era una parte della storia, ma è interessante che allo stesso tempo, e questo si collega anche alla bomba, la bomba è stata l'inizio di tutto questo, l'Antropocene è una nuova era geologica e Dipende dove si fa iniziare, dove nella storia la posizioniamo. Nella storia siamo arrivati al punto in cui gli umani hanno un impatto così grande sulla Terra che noi possiamo cominciare a parlare di antropocene. Quando ascoltate i giovani, il concetto di antropocene è molto presente. Orbene, i geologi sono coloro che tengono conto dei tempi delle ere, quindi sarà compito dei geologi di dichiarare che una nuova era sta iniziando e quindi che quando è iniziato l'antropocene. I geologi si occupano principalmente di sedimenti, di laghi, di rocce. Ma loro insistono e dicono che se affermate che questa è una nuova era, dovete trovare anche le prove di questo. Dove si vede? Dove si vede nella storia della Terra? E quindi ci sono diverse idee su questo, ma la cosa più probabile, la cosa non è stata ancora definita, perché anche i geologi ci mettono un certo tempo, è un processo lento quello della geologia, ma la prova è che probabilmente sono le tracce radioattive che sono emerse dopo le prime prove sotterranee della bomba atomica. E quindi abbiamo questa combinazione molto interessante in un periodo breve di tempo dell'inizio dell'era digitale con il lavoro matematico che è stato fatto e poi l'inizio dell'antropocene. Cioè quando abbiamo lasciato delle tracce radioattive prodotte dagli esseri umani e non naturali. Quindi se guardiamo al futuro, io penso, e questa è la mia interpretazione, noi siamo sul punto di aver entrato un periodo di coevoluzione tra esseri umani e macchine, le macchine che gli esseri umani hanno creato, ma magari vogliamo pensare alle macchine, in particolare le macchine digitali, come fossero un'altra specie. E c'è una citazione di Leonardo da Vinci che disse, devo parafrasarlo qua perché non ho trovato l'originale, ma so che esiste. Leonardo ha detto che con l'aiuto della natura gli esseri umani creeranno un numero infinito di altre specie. E io penso che le macchine digitali forse vanno viste come un'altra specie e la coevoluzione vuol dire che due specie sono legate e coevolvono insieme, l'una prende una quelle cose dall'altra e viceversa, e questo vuol dire, questo è sempre esistito nei processi di evoluzione. Ora io trovo sempre interessante perché qualcheduno sceglie un particolare argomento come campo di ricerca e quindi voglio parlare un pochettino del mio viaggio personale. Io lo chiamo attraverso la Digiterra, Digiland. Come ha detto Luca, io mi occupo di scienze e tecnologia, la mia formazione, ma significa anche che io studio la scienza e come si funziona un sistema scientifico, come funzionano gli scienziati, ma studio anche il rapporto che c'è tra scienza e società ed è quindi l'impatto della scienza sulla società, ma è anche il viceversa, cioè che tipo di struttura sociale, che tipo di scienze permettono da certe scienze di emergere e da altre no. Non ho potuto ignorare ciò che stava succedendo nel corso della mia professione, quindi mi sono interessata all'impatto della digitalizzazione, questa coabitazione con la nuova specie, cosa significa? Se mi permettete di continuare con questa metafora, cosa ci fa e cosa, in che maniera noi la modelliamo e che cosa succede ai nostri rapporti sociali? non personalmente soltanto, certo, anche personalmente, ma anche nei nostri rapporti. E quindi a quel punto ho cominciato a guardare la letteratura. La maggior parte della letteratura è stata scritta in maniera molto superficiale, cercando di tenersi informati sugli sviluppi più recenti, e ho trovato che era veramente non particolarmente interessante, ma ho scoperto anche che qualunque cosa fosse stata scritta, anche quando andavo alle conferenze, che c'era una divisione tra le tecnoutopie e le persone che credevano nella tecnoutopia e chi credeva invece nella tecnodistopia. In questa stessa stanza ieri Evgeny Morozov stava parlando di utopia e ha parlato delle false utopie della Silicon Valley, che propaga l'idea dell'utopia e può essere regolamentato, sarà regolamentato e fornirà le soluzioni ai nostri problemi. Questa è l'utopia. Noi le chiamiamo utopie false, fake o false, ma ci sono delle persone che credono che vi sia un futuro utopistico. E se ritornate, per esempio, quando è apparso l'internet, le persone che stavano lavorando, sviluppando l'internet, loro, perlomeno per un periodo breve di tempo, erano convinti: a questo punto abbiamo una tecnologia che ci permette di democratizzare, possiamo aprire un nuovo mondo utopico in cui avremo più uguaglianza. Il sogno però non si è mai avverrato, quindi ci sono le utopie le false, quelle vere, e naturalmente le distopie. Una visione distopica, cioè che l'intelligenza artificiale ci controllerà e noi diventeremo le appendici schiave dell'intelligenza artificiale. Io non ero contento con questa biforcazione, perché stavo cercando il collegamento invece tra i diversi aspetti e un terreno su cui fare, e tendo anche a pensare che una parte della speculazioni di cui siamo coperti, di cui siamo invasi, sono delle distrazioni da ciò che sono i veri problemi. Alcune di queste grosse aziende vogliono che noi discutiamo sull'intelligenza umana, l'intelligenza artificiale. A questo punto c'è la coscienza dell'intelligenza artificiale oppure no, invece di comprendere la coscienza degli esseri umani. E cosa, non parliamo della coscienza delle macchine, ma poi a questo punto c'è un immaginario collettivo e noi tendiamo a non vedere più i problemi reali, che hanno a che fare con chi è in controllo, cosa fa le nostre democrazie, le nostre istituzioni democratiche, il criptomondo, e come possiamo agire. Quindi ho dovuto trovare la mia strada in questo labirinto. E scusatemi. A questo punto mi sono occupata del potere degli algoritmi predittivi, e l'ho fatto perché, proprio per il mio interesse precedente sul mondo sociale, e le previsioni hanno a che fare col futuro, e sono sempre stata interessata di sapere come cambia la nostra idea di futuro e in che maniera questo influenza come noi viviamo il presente. E quindi parlo anche della vita in una macchina digitale del tempo. Noi siamo in un momento dove, da un lato, come ha detto William Gibson un po' di tempo fa, il futuro è già arrivato, è semplicemente distribuito in maniera inequale. E c'è già il futuro, ma non è distribuito in maniera uguale. E ci sono altre possibilità. Grazie. Ma abbiamo anche il passato che fa capolino nel presente. Oggigiorno abbiamo questi, per esempio, le immagini del telescopio James Webb, straordinarie. Ogni poche settimane vediamo nuove immagini di qualche galassia molto distante o come le galassie collideranno tra di loro, ma naturalmente abbiamo l'impressione che queste sono cose che succedono adesso, milioni di anni luce fa, ma quello che stiamo facendo è che stiamo guardando il passato, non è il presente così come l'abbiamo oggi, è il passato, perché la velocità della luce è relativamente lenta finché il tempo che ci raggiunga con queste distanze immense è il passato, ma è un passato che diventa parte del nostro presente, e questo è uno dei motivi per cui il presente sembra così sovraccarico. Non è solo che non abbiamo tempo di fare le molte cose che vogliamo fare, ma questa è una dei motivi. Gli algoritmi predittivi sono un buon argomento per me, e l'altro è che io ho scritto anche un libro sull'astuzia dell'incertezza, nel quale ho cercato di trovare, di incoraggiare le persone a gestire le incertezze, di non aver paura delle incertezze. E naturalmente, se volgiamo lo sguardo al futuro, il futuro è sempre incerto. Quindi gli algoritmi predittivi hanno, secondo me, si possiamo guardare in maniera chiara. E in ogni cultura umana le persone volevano sapere, in tutte le culture le persone hanno sempre voluto sapere qual è il futuro, cercavano di sapere cosa c'era, e quindi per esempio c'erano gli oracoli, i cinesi l'avevano, altri luoghi, altri paesi, in Africa per esempio lo sciamano usa le ossa di pollo, in Roma si avevano gli auspi. Cioè, per esempio si guardavano gli uccelli oppure l'interiora, e oggigiorno noi non abbiamo questo, anche se alcune persone leggono gli oroscopi, ma in generale abbiamo lo stesso desiderio di sapere. Noi scriviamo dei rapporti, per esempio l'energia per il futuro, ma questo sono una continuazione delle cose che facevamo un tempo, quindi questi algoritmi, ma vi sono anche delle trappole nel momento in cui cominciamo a credere troppo alle previsioni. Fanno delle cose straordinarie quando ci sono delle previsioni scientifiche, questa per esempio, questa proteina è veramente, quella deep mind folding è veramente straordinario, ma quando diamo troppo potere, troppa agenzia all'intelligenza artificiale è quando cominciamo a credere ciò che ci dice che ci sarà nel futuro e cominciamo ad agire di conseguenza, perché a quel punto ci sono delle profezie autoavverantesi e rientriamo da un punto di vista deterministico in cui il futuro è già stato definito, e questo è quello che io chiamo il paradosso della previsione. Noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per aumentare il nostro controllo sul futuro e l'incertezza, mentre allo stesso tempo la resa dell'intelligenza artificiale, il potere che ha di farci agire nei modi in cui predice o prevede, riduce il nostro controllo sul futuro. Il futuro è incerto. Il futuro è incerto e rimane sempre non definito, perché siamo parte di una definizione biologica, un'evoluzione biologica. Noi siamo esseri viventi e quindi facciamo parte dell'evoluzione biologica. Nel contempo, però, noi abbiamo inventato qualche cosa che l'evoluzione culturale, la scienza e la tecnologia lo fanno, che sta soprassedendo quelli che erano i nostri criteri precedenti, e anche questo continua ad evolversi. Se noi ci dimentichiamo che questi algoritmi predittivi ci permettono di vedere in avanti, ma che sono soltanto delle probabilità, allora a quel punto assumiamo il rischio di scivolare di nuovo nel rinunciare, riscivoliamo indietro in un luogo in cui abbiamo rinunciato alla nostra capacità di agire. E quindi dai dati abbiamo delle estrapolazioni dal passato, a volte è un presupposto ragionevole pensare che avveri nel futuro, ma è sempre solo una probabilità e non è mai una certezza assoluta. Quindi che cosa è che dobbiamo fare? E questa è la mia conclusione, con molte domande, ma noi dobbiamo affrontare il fatto che l'intelligenza artificiale rafforza, concentra il potere nella società. Già in precedenti cambiamenti, gli economisti dell'innovazione hanno visto un cambiamento di paradigma, per esempio l'industrializzazione, che è un cambiamento del paradigma dell'economia e della tecnologia che cambia anche la società. Hanno guardato a quello che è successo in tempi precedenti e quello che sta succedendo adesso. Quello che è successo in ere precedenti è che si aveva un'enorme concentrazione di potere. Il vincitore piglia tutto e assopiglia tutto, e a meno che non vi sia la volontà politica e la capacità politica di regolamentare questa concentrazione, la concentrazione persiste. Nella storia è sempre interessante guardare la storia. C'è stato a un certo punto una corporazione, la East India Company, che quando c'era lo zenith dell'impero britannico era più forte dello Stato, aveva il proprio esercito. E noi dobbiamo stare molto attenti per vedere come possiamo ridurre il potere di queste concentrazioni. Poi naturalmente tutti si rivolgono all'etica per fare da contrappeso, perché nei documenti eccetera c'è riferimento. Certo che vogliamo l'etica, un comportamento etico, ma è molto più difficile e l'etica non è una checklist, non è una lista da controllare. C'è stato un gruppo di studio a Zurigo che ha guardato le linee etiche, le linee guida etiche di 100 documenti, 50 di governi e 50 invece di organizzazioni industriali. Hanno guardato le linee guida etiche, cosa c'era? Hanno visto che non c'è accordo. Anche i principi dell'etica in questi 100 documenti variavano. Non c'era uniformità, la trasparenza, per esempio, era presente in più di 50% ed era il più alto. Poi altra, per esempio, avere un'intelligenza artificiale in cui si può aver fiducia. Cioè, c'era ogni genere di principio etico che però non hanno portato a un consenso generale né di che cosa fosse né di come attuarla. È un argomento molto difficile. Ci sono dei problemi tecnologici all'interno e in realtà non abbiamo trovato un buon modo per inserire l'etica al suo interno. E se guardate le procedure etiche, è un modo per anche affrontare i risultati. Ciascuno ha i propri problemi. E purtuttavia abbiamo molto chiaro che dobbiamo ridurre le tendenziosità o bias che c'è, ognuno ha i propri bias, I dati, per esempio, possono essere tendenziosi a seconda del coordinamento, di come sono elaborati, ma ciò non di meno noi vogliamo fare qualche cosa che limiti o blocchino queste tendenziosità. Poi c'è naturalmente il bisogno e la difficoltà di introdurre delle regolamentazioni. E in questo caso noi dobbiamo riconoscere il fatto che tutte le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale devono essere anche viste all'interno di un contesto geopolitico e che ci sono gli Stati Uniti da un lato, dove la regolamentazione, nonostante quello che dice la Silicon Valley, la regolamentazione è vista come un blocco allo sviluppo perché rallenta l'informazione, questo secondo Silicon Valley. Poi abbiamo la Cina, dove lo Stato controlla tutto, la sorveglianza in questo caso non ha, purché lo faccia lo Stato, non ha conseguenze. L'Europa è in mezzo, cercando di sviluppare dei valori europei, e la Commissione europea ha prodotto una serie di tentativi di legiferare, quindi il governo del Digital Act, eccetera. Purtuttavia devono essere attuati e bisognerà vedere in che misura riusciremo a farlo, perché è importante che avere delle buone leggi, ma bisogna anche vedere come tali leggi vengono attuate e bisogna monitorare l'attuazione, altrimenti rimane un ideale, un pezzo di buone intenzioni, rimane senza attuazione. Vorrei concludere qua perché vorrei lasciare del tempo per la discussione, e qui vorrei dire grazie moltissimo. E poi vorrei lasciarvi con queste parole, la frase del mio libro in italiano, e dice: se vogliamo conservare il significato di essere umani dovremmo imparare a usarle saggiamente e coltivare questo tipo di saggezza di cui il futuro ha bisogno. Grazie moltissime per la vostra attenzione. Grazie.
Eccoci, grazie a Helga Novotny. Lei comprende l'italiano, preferisce parlare in inglese, ma insomma è in grado di sentire le nostre domande in italiano. Naturalmente chi vuole può farlo in inglese, non ci sono nessuna limitazione da questo punto di vista. Mi è sembrato uno discorso ricchissimo di punti di riferimento. Uno, volevo proprio un chiarimento, perché se noi diciamo di avere fiducia nella tecnologia perché funziona, è un po' più difficile dire che abbiamo fiducia nella scienza perché non si sa se funziona, se è densa di ipotesi, insomma, ha un altro tipo di statuto epistemologico. Ora, nella nostra società, che ha questa tendenza ad essere arrabbiata, sfiduciata nei confronti delle istituzioni, la tecnologia può darsi che funzioni, ma la scienza sicuramente si pone in un territorio di dibattito. Abbiamo vissuto 2 anni nel quale questo dibattito è stato particolarmente significativo. Lei come ne è uscita? Che cosa è cambiato nel suo modo di vedere la fiducia nei confronti della scienza durante questi 2 anni di lockdown, Covid, eccetera? C'è stato un cambiamento, oppure semplicemente abbiamo visto che le posizioni nella società si sono divise, quelli che ci credono, quelli che non ci credono, come se fosse un'opinione?
Penso che vi sia qualcosa che gli scienziati non hanno fatto bene negli ultimi anni, anche prima della pandemia, cioè nella loro capacità di comunicare con la società, perché molto spesso ciò che è stato comunicato sono stati dei risultati straordinari, il prodotto della ricerca, e questo è stato un modo per rispondere alla pressione che gli scienziati subiscono sull'utilità del loro lavoro. Dopotutto sono denari pubblici, il modo di misurare l'impatto ci dice qualcosa, le proposte di ricerca ci devono già dire quali sono i risultati, insomma ci sono una serie di motivi strutturati perché ci si è occupati del prodotto non considerando in abbastanza il processo di ricerca, e il processo di ricerca è pieno di incertezze. Se sapeste già il risultato, state applicando delle conoscenze che già avete ad un contesto specifico, ma non ha l'apertura del progetto di ricerca. Questo è il motivo per cui noi al nostro centro abbiamo insistito che non vi sono pietre miliari, non ci sono risultati, perché una risposta porta ad un'altra domanda, e vi è una metafora molto bella di François Jacquot, il Nobel, che ha detto che la luce c'è sempre, la scienza alla luce del giorno e alla luce della notte. Nel giorno tutto funziona bene e potete presentare al mondo i risultati che avete ottenuto. Meraviglioso. Però c'è anche la scienza di notte, nessuno la vede, e nel lato notturno il vostro esperimento non funziona, bisogna rivedere, buttare i primi risultati nel cestino, poi si è frustrati, poi si va a casa, si torna il giorno dopo. Eppure questo è l'altro lato della medaglia. In altre parole, tale incertezza non è stata comunicata in maniera sufficiente né ai politici né alla società. E i politici, quando chiedono agli scienziati, ma sia che sia la pandemia o il tumore o qualunque altra cosa, vogliono avere un sì o no. Causa tumore o non causa tumore? Ma se la risposta onesta è sì in alcune circostanze o no in altre circostanze, i politici non vogliono neanche sentirle, non vogliono sentire quali sono le condizioni, non capiscono le probabilità. Si ha una gamma di certezza che si può dire, c'è una gamma, si può dire, all'interno di questa ipotesi è possibile, e questo mi riporta all'importanza di comunicare come funziona la ricerca, il processo della ricerca, e non è il metodo scientifico miracoloso, non è che potete tirarlo fuori da un cappello, bisogna farlo passo per passo ed è difficile. E questo? Il risultato è sempre incerto. D'altro canto, gli scienziati vivono di questa incertezza, perché volete andare dove nessun altro è mai andato e quindi siete molto contenti.
Sono le possibilità, si aprono se siamo incerti, se siamo troppo sicuri, come dice nel finale del suo discorso, la società si chiude, diventa deterministica in qualche modo, perde libertà.
Allora, penso che questa sia una delle lezioni della pandemia. Io direi ogni scienziato che comunica con la società deve essere più attento, attenta di come si sviluppa la ricerca, quale sia stato il lavoro fatto, qual è stata la procedura, com'è che si cerca di affrontare le varie opzioni, com'è che si procede, ma nel contempo ci dice anche una parte dell'entusiasmo.
Supponendo che la scienza riesca a convincere le persone che la incertezza è bella ed è la strada per aprire le forme migliori, insomma, dell'evoluzione, allora potremmo insegnare anche ai politici di essere un po' più incerti, che forse conquisterebbero un po' più di legittimità. Ok, ma voi vi state preparando, se volete alzare una mano è il momento, eccola là, sono tre, prego, prima lì.
Porrò la domanda in inglese. Come avete detto, vi sono molte pressioni per essere sicuri. Secondo me non è semplicemente che i politici sono così ciechi che non vedono l'incertezza, ma che in generale si richiede, cioè devi dimostrare una certa certezza in un'epoca di incertezza. E i leader, che le persone si ricordano, sono quelli che avevano certezze, non quelle che avevano incertezze. E anche con la scienza funziona così, ma tenendo questa mente, tenendo la pressione che questo causa sulla democrazia, come è stato detto prima, e naturalmente chiunque vince la guerra sull'intelligenza artificiale sarà il leader mondiale. E se non fosse l'Occidente a vincere questa guerra? Io preferirei di non parlare della guerra, dell'intelligenza artificiale. Penso che una delle peggiori, dei peggiori incubi è che noi ci stiamo spostando verso le armi autonome, perché questo sarà veramente un incubo. Se le decisioni umane sono completamente eliminate, si programma una guerra e nessuno è in grado di interferire, anche se volesse interferire per bloccare il processo, cioè le armi non possono più essere bloccate. Questo è qualche cosa che avviene davanti ai nostri occhi nel passato, in generazioni precedenti, facevano delle negoziazioni sugli armamenti, c'erano anche gli scienziati americani e sovietici all'epoca, per cercare di avere un qualche accordo. Ed io penso che dobbiamo di nuovo ripartire da negoziati sugli armamenti, perché si tratta dell'umanità e riguarda tutti noi, siamo tutti noi coinvolti. Quindi da un certo punto di vista preferisco non vederlo come il pericolo più imminente, ma di vederlo come qualche cosa che dobbiamo affrontare, e dobbiamo cominciare a pensare che cosa può essere fatto per evitarlo. Alcune armi sono state vietate. In alcuni casi gli esseri umani hanno deciso che qualche cosa non dovesse essere fatta, non dovesse essere permessa. Vengo da Bruxelles e quindi io mi riferisco alla legislazione europea. Avete avuto la possibilità di leggere la legge sull'intelligenza artificiale e avete dei suggerimenti, visto che il Parlamento europeo ci sta ancora lavorando? Perché c'era questa proposta del Parlamento di attuare i diritti fondamentali. Voi avete parlato di etica, vorrei sapere da voi se deve essere fatto anche una valutazione dell'impatto dell'etica, o pensate che potrebbe essere troppo, poiché l'autovalutazione per esempio non basta in alcuni casi, quindi deve esserci una valutazione su tutti questi argomenti da parte dei terzi. Direi che a questo punto lei propone una discussione legal-filosofica. Che cos'è una buona legge? Ma in generale penso che uno degli problemi, degli approcci che è stato preso, assunto a Bruxelles, è quello basato sul rischio. E io, secondo me, questo è molto sano. Cioè, in altre parole, si definiscono le zone a rischio e che cosa avviene, che cosa cosa è verde, cosa è arancione, che cosa è rosso, estremamente pericoloso, per poter differenziare rischio. Alcuni rischi sono seri, altri rischi non sono seri, e probabilmente qualche cosa di simile deve essere fatto con tutti noi ci facciamo riferimento ai principi etici, ma com'è che vengano attuati? È molto importante parlare ai designer e vi diranno che è un'architettura così complessa che non si possono mettere ore e ore e poi trasformarlo in un buon algoritmo. Bisogna vedere dove sono gli interventi, come sono, e questo dipende dal dominio. Non c'è un unico paesaggio, un'unica situazione. Quindi io cercherei di non sovraregolamentare, perché a quel punto lì non funzionerà nella realtà empirica. D'altra parte bisogna avere un approccio differenziato, ed una delle cose che riemerge quando si parla con chi se ne occupa è che non sanno come spiegarlo, perché se si prende la spiegabilità, l'explainability, in maniera molto chiara, allora è molto difficile spiegare cosa fa un algoritmo. Quindi la domanda è: perché si introduce questo criterio se sapete che tecnologicamente non può essere attuato? Quindi queste sono alcune delle mie risposte, ma è una discussione in corso molto importante, ma penso che sia buono parlare anche a persone che lavorano nell'industria. Naturalmente loro hanno il problema che la maggior parte delle cose sono coperte da privacy e c'è troppo poco nel dominio pubblico del tipo di cose di cui abbiamo bisogno. Fortunatamente in Europa se ne discute nelle università tecniche. Qualche anno fa io invece ero in California e l'università di Berkeley, la gente si lamentava dicendo: noi non abbiamo più i professori per insegnare perché l'industria li paga così bene che i professori preferiscono andare a lavorare nell'industria. Quindi sapete, noi come pubblico dobbiamo, settore pubblico, dobbiamo naturalmente avere i migliori professori per formare i giovani, ma poi queste persone vanno a lavorare per l'industria pubblica, e allora l'industria privata che discute di questi problemi di etici. Io penso che in Europa noi siamo privilegiati, dei cittadini privilegiati. Quando io vedo Elon Musk che licenzia il 50% dei dipendenti di Twitter sulla base di criteri economici, io mi sento in pericolo. Che cosa succederebbe se a un certo punto, diciamo, diventasse presidente degli Stati Uniti? È nato in Sudafrica, per cui non può diventare presidente degli Stati Uniti. Beh, se non è lui, qualcheduno come lui. Che cos'è che l'Europa può fare? Perché a causa della nostra, grazie alla nostra storia, noi forse abbiamo un'idea più chiara di cosa può essere un limite, ma che cosa si può fare per difendere la cittadinanza contro un potere che non è limitato, cioè che non ha limiti intrinsechi perché dipende dall'economia. Concordo con voi che sia rispetto agli Stati Uniti che la Cina, l'Europa ha una posizione privilegiata, se non che noi non controlliamo queste grosse società o corporazioni. Abbiamo difficoltà anche difficoltà a fargli pagare un minimo di tasse che dovrebbero pagare, perché non pagano le tasse che dovrebbero pagare, le imposte. Questo naturalmente è il nostro problema. D'altro canto, cos'è che può essere fatto? La legislazione di Bruxelles è un buon modo di procedere. Per esempio, l'atto di governance deve essere poi incorporato in 13 mesi, quindi per settembre dell'anno prossimo deve essere incorporato nella legislazione dei vari Stati membri, e quindi anche l'Italia la deve fare. Questo dà delle possibilità, perché la democrazia è forte tanto è forte se lo è nella sua attuazione e le persone cominciano a rendersi conto che la privacy dei dati o il modo in cui si governano i dati pubblici, perché la legge sulla governance è su questo, richiede un modo molto responsabile nell'affrontare i dati. Ci vogliono degli standard, ci vogliono le garanzie di qualità, ci vogliono delle istituzioni che sanno dove sono i dati e che fanno sì che i dati siano utilizzabili, perché i dati non sono lì semplicemente tanto per essere dati. Grazie. C'era ancora una domanda. Non c'è microfono. L'incontro aspetto etico, dell'aspetto tecnico e dell'aspetto scientifico. Potreste ripetere, per favore, perché non abbiamo sentito l'inizio. Cos'è l'etica per voi? Perché è molto importante per la comunicazione, scienze e tecnologia, ma una parte diversa, l'etica è diversa nella scienza e nella tecnologia.
Glielo dico in italiano, che così almeno comprende meglio. Noi abbiamo bisogno che la parte scientifica comunichi con la tecnologia, però è fondamentale che proprio perché noi siamo esseri umani, che ci sia una componente etica. Cosa pensa lei e qual è la sua componente nel dibattito tra queste due componenti scientifiche in proposito? Grazie.
Viene ripetuta la domanda.
Is there a priority, an ethical priority to think technology and is it different from thinking science?
Well, I would say,
direi che la scienza deve essere aperta a quello che noi non conosciamo ancora. Noi non possiamo prevedere tutte le implicazioni, ma ciò non di meno noi abbiamo dei principi etici, abbiamo l'integrità dei ricercatori, il modo in cui si procede con la ricerca scientifica, ci sono sempre le responsabilità. Molte università hanno adottato un codice di condotta per la ricerca, per l'integrità nella ricerca e la responsabilità nella ricerca. Abbiamo quindi delle pilastri, dei principi etici per la scienza e per la tecnologia. Una volta che c'è la legge, quello che potete fare con la tecnologia, quello che non si può fare, sarà più chiaro. Abbiamo alcune accordi internazionali un po' deboli, ma li abbiamo, ma è un processo in corso, perché è un bersaglio che si muove molto rapidamente, sia la scienza che la tecnologia, e quindi bisogna vedere quello che sta succedendo e come possiamo essere adeguati ai nostri principi. E c'è una responsabilità individuale, ma c'è anche una responsabilità collettiva e istituzionale. Le università hanno anche una responsabilità istituzionale.
Allora, c'era una mano alzata qua e poi lì in mezzo. Prego.
Hi Olga.
Luigi Giuliani, Canada. Io vorrei sapere il suo punto di vista sulla singolarità, come questo agirà in futuro, fondamentalmente quando gli esseri umani diventano obsoleti, cioè i vari comitati, i governi non avranno più la possibilità di definire il futuro, cioè di come noi costruiremo il mondo. Sarebbe stato interessante capire come la singolarità funziona. La singularity, la singolarità, come sapete, come probabilmente tutti quelli che sono presenti qua lo sanno, è un concetto che è stato introdotto da Ray Kurzweil e lui indica il fatto, il punto più lontano nel tempo, da un punto di vista dell'evoluzione, potrebbe essere intorno al 42, cioè al 2042, dove la capacità dell'intelligenza artificiale presa nel suo insieme supera quello che gli esseri umani possono fare. Questa è un'ipotesi, è una speculazione, può darsi che succeda, io dubito che succederà per una serie di motivi, ma è una di queste proiezioni. Ogni tecnologia ci fa guardare nel futuro come un enorme schermo su cui si proiettano la nostra immaginazione collettiva di quello che potrebbe succedere. E naturalmente ognuno è libero di proiettare il futuro come se lo immagina. Questo ha delle ripercussioni su quello che facciamo oggi, perché se siamo convinti che nel 2042 non è così lontano, per voi giovani ci sarete tutti quando succede. Che cosa vi fa se siete convinti di questo? Com'è che cambiate la vita se sapete che questo succederà? Quindi questi immaginari collettivi ci ammaliano. Per me invece la scienza è scetticismo organizzato, e come scienziata o come scienziati dovreste avere dubbi, ma dovete anche seguire una sentiero organizzato in cui organizzate i vostri dubbi, che i vostri dubbi siano confermati o disconfermati in un modo o in un altro. Quindi io dipenderei di più dalla scienza che non dalle previsioni per vedere che ciò che succederà. Io non vorrei diventare ostaggio di tale previsioni.
Ok, due mani qui.
Finiremo adesso, naturalmente. Sono contento di sentire. L'Europa e la Commissione europea è stata nominata in varie risposte che lei ci ha dato. Io vorrei porvi una domanda, una valutazione complessiva della produzione legislativa della Unione Europea sui diritti digitali e in particolare sulle responsabilità delle piattaforme. Quali sono i punti forti e i punti deboli? Io non studio i dettagli, io lo seguo come parte di quello, perché, ma quello che posso dire è che rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, noi siamo molto più avanzati e abbiamo delle discussioni molto buone, e come sapete anche la Commissione che fa le proposte, poi il Parlamento che è coinvolto nel prodotto finale, e il Parlamento naturalmente deve avere anche un impatto e tenere conto di quello che succede a livello nazionale. Quindi tutti dobbiamo essere coinvolti in questo, e in molti casi, vorrei finire con questo perché penso che la pandemia ci ha dimostrato come avremmo potuto fare di più con i dati che erano disponibili, ma erano frammentari, non sono stati comunicati bene. Ogni paese in Europa aveva dei dati frammentari, o aveva degli ospedali, ogni ospedale aveva i suoi dati, i dati non erano confrontabili tra un ospedale e l'altro perché le categorie non erano uguali, le classificazioni non esistevano, i mezzi per condividerli non esistevano, e quindi in ogni paese vi erano delle buone istituzioni scientifiche e delle persone che avrebbero potuto fare molto di più se i dati fossero stati utilizzabili e disponibili. Quindi l'informazione scientifica è stata data sulla base di dati molto deboli, molto discutibili. E questo è uno dei problemi quando discutiamo l'intelligenza artificiale, non dovrebbe essere semplicemente privacy, privacy, privacy. Noi dovremmo anche riuscire a vedere il potenziale di utilizzare, in particolare nel sistema sanitario, quello che sono i dati che ci permetteranno anche di andare al di là della pandemia. Se avete i dati, è possibile vedere, per esempio, c'è una probabilità che le persone con una malattia più probabilmente ne svilupperanno di un'altra, quindi si parla di comorbidità. A quel punto si può fare molto per impedire che questo diventi una malattia mortale. Molte cose positive possono essere fatte con i dati. Naturalmente dovete garantire anche la privacy. Io penso che nelle nostre discussioni dobbiamo includere questo in modo tale che tale legislazione sia una cosa che le persone capiscono e che vogliano accettarla. Ultima domanda. Grazie moltissime. Vorrei iniziare col dire che la tecnologia è una religione, come voi avete utilizzato le parole, divinazione, fiducia, credere. Quindi storicamente la religione ha sempre modellato la società alla fine, ha determinato le regole con cui si è costruita la società. Quindi chi sono questi principi? Cosa sono questi principi oggi? Come stanno modellando la società? Io penso che siano riluttanti, restii a riconoscere il potere che hanno. Nessuno ha mai messo in discussione il potere della religione, non ci sono solo i regolamenti. Quindi com'è che possiamo fare sì i nuovi sistemi possano rispondere nell'impatto che hanno sulla società? Vi do due risposte diverse. Una è seguire la regolamentazione, e questa è una questione di volontà politica, di potere politico, e a meno che queste grosse corporazioni che posseggono gli algoritmi, che sono, cioè noi sono come delle scatole nere, noi non abbiamo idea di che cosa siano questi algoritmi, che cosa fanno, non hanno nessun obbligo di renderlo pubblico. Quindi se non siete d'accordo col risultato, cosa potete fare per poter ridurre l'influenza di questo? E questo è il primo, questo è un problema di regolamentazione, e avete bisogno di avere il potere politico per poterlo attuare, per poterlo monitorare, per avere anche, cioè la legge cosa fa? La legge è una tecnologia sociale, e per farlo bisogna anche che ci siano delle punizioni, e bisogna farlo in modo equo e trasparente. E l'altra risposta che vi do riguarda la religione. Ci avevano dei dubbi sulla religione, ci sono state prima dell'illuminismo, durante l'illuminismo, dopo l'illuminismo. Quindi la gente devono cominciare a vedere che la tecnologia è un prodotto umano, che vi sono diversi attori, vi sono interessi di parte nel tenere la tecnologia com'è, e noi lo vediamo come funziona. Questi algoritmi predittivi fatti da queste persone che sono ben pagate, che lavorano in queste grosse corporazioni o società, hanno trovato il modo molto sofisticato perché voi vediate le cose che loro vogliono che voi vedete, perché questo è il loro interesse, ed è il profitto. Vogliono che voi continuate a farlo, e questo è il motivo per cui molto di questo diventa una dipendenza. Hanno visto attraverso i meccanismi psicologici che questo fa sì che i giovani siano portati a fare alcune cose, questo si sa, ma dobbiamo bloccare questo, dire aspettate un attimo, non voglio essere catturato da questo, voglio mantenere la mia capacità di giudizio. Certo, in ogni modo sarebbe interessante vedere se la regolamentazione possa vuol dire che si può portare in tribunale un prete se non vado in paradiso, se quello che loro hanno predicato non funziona. Comunque, grazie moltissime per questa discussione e grazie moltissimo anche a tutto il pubblico.